salve a tutti ragazzi e ben respawnati. Oggi vi parlo di due argomenti piuttosto ostici da discutere, ma vedrò di farlo il più chiaramente possibile. In questi anni ho sentito e letto svariati discorsi sulla cosiddetta cultura dell'hype. Da una parte ci sono tutte quelle persone convinte che sia qualcosa di estremamente negativo, dall'altra invece quell'insieme di persone, di giocatori in questo caso, che non si preoccupano assolutamente di quello che sta accadendo, appunto, nonostante le molteplici fregature che molti videogiocatori appunto hanno preso in questi anni. In più, secondo me, c'è anche un terzo punto di vista che probabilmente è il più interessante, che è quello di chi non riesce a farsi un'idea chiara sull'hype, che quindi non sa decidere se è qualcosa di positivo o negativo, o che quantomeno non riesce ad affermarlo con sicurezza. E come dicevo, questa mi sembra una parte molto interessante e probabilmente la considero anche la più saggia, non tanto perché non fa un estremismo, quindi non poggia né da un lato né dall'altro, ma perché io stesso, soppesando i pro e i contro, ho compreso che non è facile discernere la situazione hype. E in generale comunque proverò a fare un pochino di chiarezza in questo episodio, vedendo di capire appunto cosa possiamo trarne fuori. Prima di parlare però del discorso hype, forse è meglio discutere di qualcosa di cui almeno sono certo e che comunque è una conseguenza diretta dell'hype. E come avrete capito dal titolo, sto parlando del pre-order. In questo caso, appunto, avendone un pochino più di comprensione, posso ammettere senza alcuna remora che lo considero una delle cose più idiote che un videogiocatore possa fare nel suo ambito. Non sempre, chiaramente, ma in generale mi trovo di questo pensiero. E sinceramente ho provato a pensare, quando è stata l'ultima volta che ho fatto un pre-order, e ragionandoci a lungo sono arrivato al 2011, a precisamente novembre 2011, quando uscì The Elder Scrolls Skyrim, un pre-order che non fu affatto una fregatura, ma anche l'unico che feci appunto nell'ultima decade. Ad ogni modo, quando parlo di pre-order, mi rendo conto e sono consapevole che alle aziende questo fa molto comodo, comodissimo in realtà, perché riescono essenzialmente a predestinare le vendite, a farsi un'idea dei guadagni futuri e quindi sanno come muoversi nei successivi 6-8 mesi, prima del titolo, perché d'altronde oggigiorno i titoli possono essere già preordinati generalmente in questo arco temporale precedente all'uscita. Ma guardandola dal lato utente però, la cosa non è molto piacevole per tre principali motivi. Il primo, e anche il più importante secondo me, riguarda il fatto che il più delle volte oggi quando si compra un gioco al day one si resta molto insoddisfatti, perché l'utente, il videogiocatore, per tantissime compagnie che oggi formano il mercato videoludico, funziona essenzialmente da cavia. Queste aziende sono consapevoli, tramite i pre-order appunto, che ci saranno migliaia di giocatori a testare letteralmente il loro gioco e si muoveranno di conseguenza. Quindi queste aziende appunto generalmente non si preoccupano eccessivamente di uscire con bug, glitch e problematiche di sorta, perché sono consapevoli che nelle prime 2-3 settimane, grazie anche all'aiuto dell'utenza, volente o nolente, saranno in grado di sistemare il gioco e di curarlo tramite delle patch. E già qui potete notare che se non ci fossero i pre-order, le aziende non potrebbero mai comportarsi così, perché non avrebbero la sicurezza di dire qualcuno che lo compra c'è già, usciamo in questa maniera e poi sistemiamo tutto tramite fix e patch. In più, sempre legato a questa insoddisfazione che ha l'utenza spesso tramite il pre-order, si può parlare anche del fatto che spesso si resta fregati anche dalla qualità del gioco, che ci viene venduto per anni ai nostri occhi in una certa maniera, poi successivamente l'hype di cui parleremo fa il suo corso, l'utente lo preordina e di conseguenza resta deluso perché il gioco non arriva ad essere come era stato visto in precedenza, come nei casi di Fallout 76, Anthem e No Man's Sky. Poi c'è il secondo punto, che è comunque legatissimo a quanto ho appena detto, perché la sicurezza che la compagnia data dai pre-order gli permette di essere appunto più serena e spesso anche di crogiolarsi nel lavoro, di trasformare essenzialmente il suo titolo non in qualcosa che ha amato produrre e che davvero ha amato ideare, ma solamente merce studiata al dettaglio per vendere. E poi il resto si vedrà, perché tanto oggi siamo consapevoli che l'utente compra qualsiasi cosa senza informarsi e che c'è sempre tempo per sistemare le cose. Poi arriviamo al punto terzo, che ha anche di una certa caratura, perché si parla del costo dei videogiochi. Oggi al day one, salvo eventuali promozioni, un videogioco lo si paga anche 70 euro, forse anche 74,90 in certi casi. Ma a differenza dei giochi di una decade fa e dei giochi di Nintendo che solitamente non calano quasi mai di prezzo, adesso già dopo un mese o massimo due, e spesso proprio grazie a quei giocatori che delusi dalle aspettative hanno dato indietro magari al GameStop un videogioco, si possono trovare appunto sia usati che a prezzo intero quegli stessi videogiochi che costavano 70 euro il mese prima a 40 e 50 euro. Già dopo un mese, che non è da poco come cosa da tenere in conto. Basti pensare a Mass Effect Andromeda, che io ricordo che non lo comprai al day one, anzi lo comprai molto tempo dopo, però ricordo bene che già dopo un mese e mezzo lo si poteva trovare a 35-39 euro. Questo poi in realtà accade quasi sempre, non necessariamente quando un gioco è un flop, ma in generale in ogni caso. Questi ad ogni modo sono i tre punti che ritengo a sfavore del videogiocatore qualora decidesse di fare un pre-order. Naturalmente però non mancano i pro, che vanno comunque tenuti in considerazione. Ad esempio, tramite il pre-order si possono quasi sempre ricevere degli sconti sul titolo che si comprerà, solitamente del 10% a seconda da dove lo si preordina. E in generale, compagnie come il GameStop, dando indietro dell'usato, generalmente un rene e qualcosa in più, e 9,90€, ti possono vendere appunto il gioco preordinato. In più ci sono anche tutte quelle questioni legate ai cosmetici, quindi quegli oggetti esclusivi che, facendo un pre-order, che sia su Amazon, che sia su GameStop o secondarie parti, differentemente l'uno dall'altra, il più delle volte ti regalano qualcosa. Quindi o un cosmetico, che non va in alcun modo a rompere l'equilibrio del gioco, oppure degli oggetti consumabili. Sinceramente, e dicendolo sinceramente anzi, sono cose futili, perché innanzitutto il cosmetico appunto non ha valore e spesso lo si può anche comprare seguentemente nello shop del videogioco, non sempre ma spesso è così, mentre gli oggetti consumabili li si può benissimo trovare in gioco e non è poi questa grande mancanza, però sono comunque qualcosa in più che possa invogliarti a fare appunto questo pre-order. Diciamo che sono comunque tre punti abbastanza comprensibili, ma solo se li si ragiona molto bene e si comprende magari quale azienda videoludica sia davanti, se è una realtà consolidata oppure il contrario, che ti possa lanciare una fregatura. E parlando sempre appunto di aziende consolidate, tengo anche in conto tutti quegli utenti che sono fidelizzati alla compagnia, al brand, perché magari sono 20-30 anni, delle decadi che giocano a quel brand appunto, a quel tipo di videogioco, e quindi queste persone anche solo per amore della compagnia sono abituate a comprare al day one. In questo caso è una cosa che capisco piuttosto bene, è una sorta di ringraziamento nei confronti di tanto lavoro fatto alle spalle. Detto questo però, sommando i pro e i contro del pre-order, salvo eccezioni di sorta o motivazioni ragionate come quelle che ho discusso finora, in genere è sempre meglio evitare i pre-order, dal momento che comunque il gioco non scapperà, grazie anche al digitale odierno, e soprattutto anche perché, come dicevo in precedenti episodi, oggi siamo abituati ad accumulare decine di titoli, di videogiochi, e quindi il pre-order deve essere valutato molto bene, dal momento che magari compriamo un gioco, ne dimentichiamo altri 5, o forse lo compriamo e rimane in libreria. E prima che mi dimentichi, mi stavo dimenticando di questa cosa importante che in realtà non dovrei nemmeno dirla, ma onde evitare, un discorso diverso vale per tutte quelle persone che comprano e giocano videogiochi per lavoro, che siano youtuber, streamer o giornalisti. E soprattutto non parlo nemmeno delle Collector Edition, che fanno totalmente caso a parte. Ad ogni modo, tutto questo preambolo sui pre-order mi è servito ad inquadrare meglio proprio l'hype, perché è indubbiamente quest'ultimo che diventa negativo nel momento in cui non fa ragionare l'utente, quando essenzialmente gli annebbia la vista, perché un utente che non ragiona finisce non solo per ordinare giochi di cui forse non è nemmeno interessato, ma soprattutto che, date le altissime aspettative, finisce probabilmente in un modo o nell'altro piuttosto deluso a comprare qualcosa che non rispecchia ciò che si era immaginato. Eppure, in realtà, se il pre-order è intrinsecamente negativo per alcune sue conseguenze che appunto abbiamo descritto, l'hyping in questo caso non funziona allo stesso modo, perché dipende tantissimo dalla persona. E per quanto sia legato a qualcosa di emotivo, lo si può vedere proprio come uno strumento, che a seconda dell'importanza che gli diamo, cambieranno gli effetti, cambieranno le conseguenze. Il danno, per quanto mi riguarda, con l'hype avviene quando diventa qualcosa di compulsivo, in cui lasciamo la razionalità sotto le scarpe. Perché l'hype è certamente qualcosa di emotivo, ma questo non significa che ragionando non possiamo quantomeno limitare i danni. Dire che l'hype è il male, in realtà equivale a dire che è sbagliato non pensare, non ragionare e non usare il cervello. Perché è proprio quando non ci sforziamo di uscire dalle nostre impasse, che sono le emozioni, alla fine, quelle che ci dicono, ci spingono a comprare il determinato gioco. È qui che l'hype prende sopravvento, non tanto per causa di se stesso, ma per una nostra mancanza di lucidità e razionalità. Bisogna anche dire che oggi, più l'hype è alto per un videogioco, più la delusione stessa alzerà la sua asticella, per farci mirare ad una delusione più grande. Siamo così condizionati da giocare un videogioco per il quale non avevamo aspettative, quindi senza hype pregresso, e restarne molto, molto soddisfatti, proprio perché spesso siamo meno critici di ciò da cui non ci aspettiamo nulla. Mentre nel caso contrario accade spesso che un grandissimo hype pregresso, quindi alte aspettative, ci facciano essere delusi anche se non ce n'è un reale motivo. Quindi possiamo dire essenzialmente che nei nostri gusti e nelle nostre criticità il condizionamento ha un valore altissimo, probabilmente troppo alto. In generale, potrei banalmente sintetizzare l'hype come ho fatto finora, ma credo che non ci sia solamente questo. Credo che ci sia qualcosa di molto di più legato all'uomo e a ciò che ci circonda, alla società. Perché ciò che ci spinge ad avere hype per qualcosa e di conseguenza usufruirne subito, come early adopter, è il fatto di sentire la necessità e il bisogno di condividere qualcosa con l'altro, di non sentirsi esclusi, essenzialmente. E non dagli amici, ma dal mondo. Perché paradossalmente il web ha dato così tante voci alle persone da farle sentire sole, alla fine. Troppe voci, poche ascoltate. E indubbiamente c'è anche il fatto di poter dire io c'ero, io ho giocato quel titolo, io sono stato parte del presente. E questo naturalmente vale non solo per i videogiochi, ma per tantissime altre cose che viviamo ogni giorno. L'hype non è altro che qualcosa di tremendamente umano, che come dicevo prima è molto poco logico e prettamente emozionale. Come avrete capito, e in realtà come in parte premettevo all'inizio dell'episodio, non ho una risposta vera e propria nei confronti dell'hype. E magari un po' di hype per la risposta che non vi ho data ve l'ho anche fatto provare. Mi interessava più che altro farvi ragionare su questo concetto e ragionarci io stesso, senza demonizzarlo a prioristicamente come il più delle volte viene fatto, ma cercando appunto di capire qualcosa di più. Fatemi sapere voi a questo punto cosa ne pensate dell'hype e magari anche dei pre-order, chiaramente. Ditemi come lo vivete in prima persona e lasciatemi un mi piace o un cuoricino, quello che è, insomma, a seconda di dove ascoltate, e condividete l'episodio se vi è interessato ciò che avete sentito. Vi ricordo come sempre che Respawn lo potete trovare su tutte le piattaforme audio come Spreaker, Spotify e anche su YouTube. Tutti i link, come al solito, li lascio in descrizione. Vi ringrazio, senza alcun tipo di hype, per l'ascolto e al prossimo Respawn!